Laudetur Jesus Christus.
Appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa al Gemelli, decorso regolare, ha ripreso gradualmente a lavorare. Domani pomeriggio in Piazza San Pietro la festa mondiale della fraternità. Cina e Russia annunciano manovre militari congiunte. Bentrovati da Luca Collodi. Prosegue nel migliore dei modi la degenza del Papa al Policlinico Gemelli, dove il Santo Padre è stato sottoposto l'altro ieri ad un intervento all'intestino. Stamani il nuovo bollettino medico, ci riferisce in diretta il nostro inviato al Gemelli, Salvatore Cernuzio.
Buongiorno Luca, qui dal Gemelli arrivano notizie confortanti sul decorso del Papa. Si parla appunto di un decorso regolare, sono i medici stessi, lo staff che sta seguendo il Papa a riferirlo tramite la sala stampa vaticana. Il quadro clinico in progressivo miglioramento e le informazioni che ci giungono tramite bollettino sono molto dettagliate, anche plastiche, nel senso si parla di un Papa che ha ripreso la mobilità, che comunque continua il suo riposo seduto in poltrona, ma ha potuto fare colazione, leggere anche alcuni quotidiani e riprendere l'iniziale lavoro. Quindi, insomma, ripeto, notizie che sollevano, insomma, da quella che era stata un'iniziale apprensione due giorni fa per questo secondo intervento chirurgico del pontefice. Qui nell'ospedale intanto continua il via vai di pazienti, medici, infermieri, molti dei quali anche si soffermano ogni tanto vicino alla famosa statua di Giovanni Paolo II per puntare gli occhi alla finestra del decimo piano, cioè all'appartamento del Papa, dove peraltro pochi minuti fa è stata aperta proprio una finestra, non solo le tende tirate su, ma una finestra aperta. Qui tra i tanti giornalisti assiepati nel giardino di fronte, insomma, alle 10 finestre, abbiamo pensato che forse hanno voluto far entrare un po' di questo bel sole anche nelle stanze del Santo Padre.
Grazie a Salvatore Cernuzio, buon lavoro. Torniamo dal Policlinico Gemelli di Roma in studio. C'è attesa per Notelone il meeting mondiale sulla fraternità umana che si terrà domani pomeriggio in Piazza San Pietro. Ce ne parla Giancarlo Lavella.
Due giovani, un ucraino e un russo, si stringeranno la mano per esprimere il desiderio di pace dell'intera umanità. Lo ha anticipato il cardinale Gambetti, vicario del Papa per la Città del Vaticano e presidente della Fondazione Fratelli Tutti, che ha organizzato il meeting mondiale sulla fraternità umana. L'evento, per volontà di Francesco, rilancerà il suo sogno di fratellanza e sarà anche un modo per pregare per il Santo Padre ricoverato al Gemelli. Parteciperanno circa 30 premi Nobel. Il popolare presentatore Carlo Conti accoglierà testimoni di fraternità e artisti come Andrea Bocelli, Albano, Roberto Bolle e tanti altri. Saranno collegate 8 piazze nel mondo, dall'Africa al Medio Oriente, dall'Asia al Sud America. Ragazzi e ragazze si prenderanno per mano per trasformare l'abbraccio del colonnato del Bernini in un segno concreto d'amicizia. Sarà poi firmata una dichiarazione della fraternità per ribadire al mondo il no alla guerra della Chiesa e l'impegno al dialogo e alla costruzione della pace.
La guerra ci impedisce di riconoscerci come fratelli, dobbiamo dialogare tutti, lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi intervenendo al Festival Internazionale sul Conflitto in corso fino a domenica a Rondine, cittadella della pace di Arezzo in Toscana. Ascoltiamo il presidente della CEI al microfono del nostro inviato Andrea De Angelis.
Tutti dobbiamo dialogare, non c'è dubbio, tutti quanti dobbiamo imparare a stare insieme. La guerra divide, ratifica le divisioni, accentua le divisioni, strumentalizza le divisioni, ovunque questo, in tutti i conflitti. Per cui non so più riconoscere mio fratello, quello, non so, chiunque esso sia chiaramente, no? Questa è la guerra, per cui ovunque dobbiamo lavorare per fare esattamente il contrario, per imparare a riconoscersi.
Questi ragazzi, Eminenza, sono loro il futuro?
Certamente, loro il presente anche, non soltanto il futuro. Penso che qui c'è tanta storia, c'è tanto incontro, tanto dialogo. Il contrario della guerra, perché la guerra non è soltanto quando esplode, la guerra è quando non ci si parla più, quando non ci si capisce, quando ci si tiene a distanza, quando c'è il pregiudizio, quando c'è l'ignoranza, quando si crede di capire senza ascoltare. E qui mi sembra che c'è esattamente il contrario.
Passo in avanti. Lussemburgo per la gestione europea dei migranti. Trovata l'intesa dai ministri degli interni dei 27 su accoglienza, redistribuzione e asilo, ma bisognerà capire come verrà attuato. Sofia Ruda ne ha parlato con Riccardo Alcaro, coordinatore del programma Tori Globali dell'Istituto Affari Internazionali.
Tutto sta a vedere come poi verrà utilizzato, a quali fini, permettere agli stati che ricevono gli richiedenti asilo di trasferire i casi di rifiuto di asilo in paesi determinati come sicuri. Questo a me mi fa preoccupare, perché penso che la definizione di paese sicuro varierà, magari verranno considerati sicuri paesi che non lo sono affatto, e quindi ci sono serie preoccupazioni riguardo al rispetto dei diritti umani dei migranti.
L'accordo non è stato approvato all'unanimità, rimane quindi una questione che genera frizioni interne all'Unione Europea?
La migrazione è la questione che più di ogni altro divide gli stati europei, pertanto dipendente dalla loro posizione geografica. Bisogna poi aggiungere che l'accordo è stato raggiunto a livello di Consiglio dell'Unione Europea, cioè a livello di stati membri, ma deve ancora passare attraverso il vaglio del Parlamento europeo.
Bruxelles abusa del suo potere, vogliono ricollocare i migranti in Ungheria con la forza. Questo è inaccettabile, a parlare il premier ungherese Orban in merito all'accordo raggiunto ieri al Consiglio dell'Unione Europea sull'immigrazione. E andiamo in altra parte del mondo. Le forze armate di Cina e Russia puntano a rafforzare i loro legami. Il capo del Dipartimento di Stato Maggiore Militare della Cina e il suo omologo russo hanno avuto oggi una videochiamata durante la quale hanno scambiato opinioni sull'approfondimento della cooperazione militare. La Russia sarà invitata dalla Cina a partecipare a un ciclo di esercitazioni militari. Dove sei? È questo il tema dell'ottava edizione della Lunga Notte delle Chiese, che stasera coinvolgerà numerose diocesi in Italia. Una serata in cui i luoghi di culto si animeranno con iniziative artistiche e culturali in una chiave di riflessione e spiritualità. Ascoltiamo al microfono di Marina Tomarro il coordinatore dell'evento, Stefano Casagrande.
Ogni anno partecipano veramente tantissime diocesi, quest'anno sono circa 150 in tutta Italia, perché è l'occasione innanzitutto per assistere a iniziative, concerti, visite guidate, vivere questi luoghi di culto in maniera un po' diversa da come siamo abituati a viverli alla domenica. Per cui le iniziative spesso vengono organizzate sia dalle diocesi con i loro uffici alla cultura magari, ma sia anche da piccole magari associazioni o parrocchie che scoprono dell'evento e dicono: beh, perché anche noi non ci uniamo a questo? Rete coinvolgendo la comunità, ed è proprio la comunità che poi si attiva per proporre le iniziative.
Quanto è importante anche per una riscoperta e una promozione dell'arte sacra?
Questa è proprio una grande occasione, partecipano sempre più musei diocesani, per esempio alla Lunga Notte, è l'opportunità anche soprattutto magari per le piccole comunità di far scoprire le proprie piccole chiesette che nascondono all'interno grandi patrimoni artistici che non è possibile magari tenere aperte durante l'anno.
La pagina della medicina. L'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ha pubblicato uno studio internazionale per la cura e la diagnosi di sepsi nei neonati, che offre nuovi strumenti per fronteggiare questa particolare infezione del sangue resistente agli antibiotici. Ogni anno nel mondo si contano milioni di bambini colpiti e decine di migliaia di morti, soprattutto nei paesi più poveri. Su questa patologia sentiamo la dottoressa Maya De Luca, pediatra infettivologa del Bambino Gesù.
La sepsi è una risposta dell'organismo a un quadro infettivo grave che in genere coinvolge il torrente ematico, è causata in genere da batteri. E colpisce circa 3 milioni di bambini l'anno e la mortalità può essere molto elevata, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Sono riportati decessi in circa 200.000 neonati l'anno, soprattutto causate da batteri molto resistenti.
Come si fa la diagnosi di sepsi?
La diagnosi della sepsi è spesso difficile, soprattutto nel bambino nei primi mesi di vita, poiché i segni clinici possono essere poco evidenti. In questo il laboratorio è di fondamentale importanza, sia in termini di markers infiammatori, sia in termini di positività degli esami microbiologici. La terapia della sepsi prevede l'utilizzo rapido e immediato di antibiotici ad ampio spettro, che possono essere poi modificati sulla base delle risposte degli esami microbiologici.
Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Patrizio Ciprari in regia e da Luca Collodi, grazie per l'attenzione. Buon proseguimento di ascolto con la Radio Vaticana.